ringrazio di essere venuto oggi. Io sono Mario Gambetta, sono psicologo e mi occupo di interventi di formazione e consulenza in ambito organizzativo, sia con piccole e medie imprese, nel settore pubblico, privato, privato e sociale. Diciamo, l'intervento che avevo preparato per oggi cercava di coniugare un po' diversi aspetti delle letture possibili di un'organizzazione, essenzialmente partendo da due aspetti centrali, che sono, come dire, mettere insieme l'aspetto strutturale dell'organizzazione, quindi dal disegno a quello che c'è in un'organizzazione. In un certo senso capire che cos'è un'organizzazione e dall'altra parte tutto quello che attiene al funzionamento, quindi il passaggio dalle strutture alla funzionalità di un'organizzazione, quindi capire poi come gli elementi che noi troviamo dentro un'organizzazione vengono ad assumere delle configurazioni, delle modalità operative poi a seconda di una serie di variabili, come anticipava prima la collega, legate al clima e alla cultura organizzativa. E più in generale poi volevamo fare appunto una panoramica su quello che è un po' il percorso storico dell'intervento della psicologia all'interno delle organizzazioni per capire oggi che tipo di contributo specifico può dare la psicologia, che connotazione specifica può avere all'interno dell'organizzazione in un contesto, in un'epoca che è attraversata dalla globalizzazione, dalla crisi, dai passaggi generazionali all'interno delle imprese, dalle trasformazioni, imprese che si sviluppano e assumono connotazioni internazionali. Allora, per cominciare io volevo partire un po' dalla definizione di organizzazione, perché vedremo che ci serverà, come dire, a collocare il senso, il significato e l'operatività di che cosa sia un'organizzazione, che cosa sia organizzare, la funzione organizzata. Il termine, allora io sono andato a vedere, insomma, guardiamoci l'etimo delle parole e in questo spesso noi troviamo le radici dei significati che poi si attualizzano nel tempo e ci portano il senso proprio delle parole che usiamo. Allora, vediamo che la parola organizzazione nasce dal greco e ha un significato di strumento, quindi è inteso come qualcosa che serve a raggiungere degli obiettivi, degli scopi, a realizzare qualcosa. E in questo c'è anche il legame con la parola lavoro, quindi assume questa connotazione di uno strumento che serve a realizzare degli obiettivi entro la cornice di significato di un'attività lavorativa. Il termine organizzazione poi deriva dal verbo organizzare che inizialmente era legato un po' all'idea del formarsi degli organi e successivamente all'idea invece di ordinare, di disporre, quindi di stabilire un ordine funzionale dentro un insieme di elementi. E ci è arrivato oggi con un duplice significato che vedremo per attraversare quella funzionalità delle organizzazioni oggi, è quello da una parte di essere un insieme, quindi non una dimensione strutturale, un insieme di elementi, di beni, persone che sono orientate a uno scopo, alla realizzazione di obiettivi, al raggiungimento di fini. Dall'altra parte, contemporaneamente, questa parola si porta dentro il significato di essere una funzione, quindi no, l'organizzazione come il risultato dell'organizzare. E quindi da questi due elementi un po' ho impostato il ragionamento che volevo fare con voi oggi rispetto a questi due assi della struttura e del funzionamento dell'organizzazione. Chiaramente quando parliamo di organizzazione non parliamo solo di organizzazione aziendale, ma lo spettro è molto ampio, andiamo dalle organizzazioni e in un certo senso l'organizzazione è una dimensione incontrovertibile che accompagna la nostra vita, noi in un certo senso nasciamo e viviamo dentro organizzazioni, quindi qualcosa di in un certo senso sovraordinato all'essere umano. E quindi l'organizzazione appunto dagli ospedali all'organizzazione della salute, all'organizzazione dell'istruzione, della scuola, del tempo libero, quindi dello sport, fino alle attività imprenditoriali, quindi alle industrie, imprese di servizi, banche, il settore della cooperazione, passando poi per le forze armate, l'esercito, tutte le organizzazioni legate alla sicurezza. Quali sono alcuni degli elementi centrali di un'organizzazione? Cioè, cominciamo a vedere di che cosa è fatto, no? La dimensione strutturale dell'organizzazione ha dentro di sé persone, strutture, tecnologie. Queste persone, strutture e tecnologie stanno dentro un contesto, quindi dentro un ambiente che è un ambiente non solo fisico ma anche simbolico e culturale. E quindi in un certo senso viene a fornire quella declinazione del modo in cui le persone stanno dentro le organizzazioni, come vengono utilizzate le strutture e le tecnologie. E sicuramente le organizzazioni sono qualcosa che hanno come elemento differenziante dall'insieme di una serie di persone con delle strutture, quello di avere degli obiettivi e dei prodotti. Quindi un'organizzazione è un insieme di persone e di beni e tecnologie orientato a qualcosa, quindi alla realizzazione di prodotti intesi in senso allargato come prodotti, beni e servizi. E dall'altra parte vediamo rispetto all'asse del funzionamento che cosa succede dentro un'organizzazione. Sicuramente la prima cosa che connota un'organizzazione è quella di essere una struttura che produce beni e realizza, eroga servizi. Ma dall'altra parte vediamo che anche in un certo senso è un sistema sociale l'organizzazione, è un contesto dove si sviluppano comportamenti individuali di gruppo che vanno a influenzare la realizzazione di prodotti e servizi. Allo stesso tempo dentro l'organizzazione noi incontriamo per realizzare prodotti e servizi attraverso l'insieme di comportamenti individuali e di gruppo dei sistemi per prendere le decisioni ed eseguire le decisioni. E quindi ci troviamo confrontati con la dimensione, sicuramente la dimensione della gestione del potere all'interno dei rapporti interpersonali. E entro la gestione di risorse materiali e immateriali, quindi fisiche e di risorse umane, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi e la realizzazione di quei prodotti e servizi. Nel fare tutto questo, l'organizzazione diventa uno dei contesti dove si sviluppa la convivenza umana, quindi dove si sviluppa il benessere delle persone e delle comunità all'interno in termini di relazioni interpersonali e quindi di aspetti legati allo stare bene fisicamente e mentalmente, quindi a tutti gli aspetti legati ai rischi psicosociali e così via, ai rischi per la sicurezza fisica nell'organizzazione, ma le organizzazioni sono strutture e funzioni insediate dentro territori e comunità. E quindi, come ultimamente si sta facendo vedere un po' l'attenzione che c'è al tema della responsabilità sociale d'impresa, le imprese hanno un ruolo anche nei territori, nei contesti in cui operano. Poi ci sono degli aspetti che passano trasversalmente alla struttura e al funzionamento dell'organizzazione, che sono i temi del conflitto e della negoziazione, la comunicazione, che tutti questi aspetti di interazioni intersoggettive, quindi dinamiche di gruppo dentro l'organizzazione passano attraverso processi di comunicazione. E un tema centrale è sicuramente quello dello stress e del benessere nelle organizzazioni, nonché quello della valutazione che diventa lo strumento attraverso il quale si mira poi a produrre un miglioramento continuo dell'organizzazione, nel senso di porsi in una logica in cui le organizzazioni puntano sempre a migliorarsi, passando attraverso dei continui processi di verifica e miglioramento. Quindi è centrale il tema della valutazione non solo rispetto alle risorse umane, ma in generale rispetto all'operatività della funzione. Tanto che uno dei temi centrali per lo sviluppo organizzativo è sicuramente quello legato alla qualità, ai sistemi di qualità totale, che sono imperniati proprio su questo tema, quello del miglioramento continuo, come si fa a prendere un'organizzazione da uno stato di partenza e portarla a migliorarsi continuamente. Questo abbiamo detto già, le prospettive di Provoloso, che sarebbe strutturale e funzionale. Andiamo a vedere che significa guardare un'organizzazione dal punto di vista strutturale e funzionale. Gli aspetti strutturali di un'organizzazione sono sicuramente l'organigramma, che ci descrive l'insieme delle strutture che abbiamo dentro un'organizzazione, ma la declinazione specifica che un organigramma assume dentro le organizzazioni, la configurazione che l'organigramma assume, quindi l'insieme dei beni delle persone dentro l'organizzazione, deriva da specifici modelli organizzativi, anch'essi legati a quella che diceva prima la collega, la cultura dell'imprenditore. Quindi è una sorta di ideologia che c'è dentro il modus operandi di un'azienda che la differenzia dalle altre. L'altro elemento strutturale è il mansionale, dove noi troviamo una collocazione di tutte le figure con i compiti e le responsabilità che sono loro assegnate. Dal punto di vista funzionale invece abbiamo altre dimensioni, sono quella dei ruoli, dei processi, della cultura e del clima. Quindi in un certo senso qui il concetto di ruolo segna un po' un passo dalla dimensione strutturale della mansione alla dimensione funzionale, in cui il ruolo è giocato soprattutto rispetto a tutta la dinamica anche delle aspettative all'interno dell'organizzazione. Può essere definito un ruolo come il sistema reciproco di aspettative tra chi esercita, ricopre una certa posizione dentro l'organizzazione e gli altri. E in base a quella poi viene a sviluppare anche un'identità individuale, lavorativa, organizzativa. E poi gli altri due aspetti che sono appunto la cultura e il clima, che attengono diciamo più al come N persone messe insieme dentro un'organizzazione condividono, concordano rispetto ai modi in cui si ritiene che le cose debbano andare dentro l'organizzazione. Qui abbiamo detto l'organigramma rappresenta, diciamo, si dice, la rappresentazione grafica della struttura di un'organizzazione e ha come scopi quelli di rappresentare da una parte le funzioni, assegnare delle responsabilità alle specifiche funzioni e mettere in rete queste funzioni, individuarne le interazioni funzionali. E allora andiamo a vedere alcune di queste modalità con cui gli organigrammi possono prendere forma dentro un'organizzazione. In un certo senso possiamo individuare un percorso, tra virgolette, evolutivo di strutturazione degli organigrammi dentro l'organizzazione. La forma più elementare è quella in cui abbiamo una linea gerarchica superiore e essenzialmente una linea operativa inferiore. Quindi c'è un capo e delle persone che eseguono compiti per raggiungere gli obiettivi e realizzare i prodotti e i servizi. Una forma già più articolata è quella della struttura funzionale, in cui in quei due livelli, alto e basso, direzione e operative, cominciano a comparire tutta una serie di funzioni intermedie. E in un certo senso possiamo considerare questa e quella precedente come una buona fetta della struttura organizzativa del sistema imprenditoriale italiano, dove spesso poi c'è una dinamica di blocco della funzionalità proprio rispetto a come viene articolata la distribuzione delle funzioni rispetto ai prodotti e ai servizi. E quindi spesso poi, diciamo, l'intervento di consulenza organizzativa si traduce proprio in questo, nel riempire questo vuoto tra la linea superiore e quella inferiore con tutta una serie di funzioni intermedie, di visioni organizzative e così via. La struttura funzionale, vediamo, tra la direzione generale e le attività più operative comincia a individuare alcune funzioni, per esempio qui. Vediamo come quella di finanza, di marketing, di produzione, ma potrebbe essere anche articolata diversamente, commerciale, ricerca e sviluppo, così via. Però lo scopo di questa linea intermedia, è quella di individuare delle funzioni di coordinamento e di gestione delle risorse umane funzionali alla realizzazione di prodotti e di servizi. Una forma un po' più articolata di quella divisionale, di quella funzionale è la struttura divisionale, dove in un certo senso si viene a scindere quella prima linea intermedia, dove qua abbiamo finanza, marketing e produzione, e poi sotto abbiamo tutti i livelli più operativi. Nella fase divisionale questa viene quasi scissa in due, nel senso abbiamo delle funzioni superiori di direzione, quindi abbiamo il personale, ricerca e sviluppo, pianificazione e finanza, e poi una serie di altre funzioni, quali quella di produzione, marketing e vendita, per esempio possono essere articolate su divisione di prodotto. Ma allo stesso tempo oggi sempre più anche con le imprese multinazionali questa suddivisione avviene anche per aree geografiche, in cui in questo esempio ho riportato la suddivisione delle funzioni per divisione di prodotto A e prodotto B. Un'altra modalità, come per esempio multinazionali come la Apple sono organizzate così, hanno questa funzione direzionale alta, centrata, centralizzata, e poi per le tre aree, Europa, America e Pacifico, Asia e Oceania, hanno tre strutture in cui poi dentro hanno la produzione, il marketing, le vendite e così via. Una forma ancora un po' più articolata è quella della struttura matrice, dove all'articolazione tra funzioni e divisioni si dà questa forma di matrice, nel senso che prima avevamo visto che alla linea direzionale alta seguiva una seconda linea intermedia in cui nella suddivisione per prodotti o per aree geografiche noi avevamo una produzione, un marketing, una vendita, quindi delle funzioni che si duplicavano, per cui in questo caso io per 10 prodotti, per 10 divisioni di prodotti potrei aver duplicato 10 volte una funzione produzione, marketing, vendita, con un appesantimento organizzativo e anche un problema elementare di gestione di costi dentro un'organizzazione. In una fase intermedia di questo passaggio di snellimento delle funzioni organizzative si passa sicuramente attraverso la fase della struttura per matrice, in cui vedete sulle righe a sinistra abbiamo le aree funzionali, quindi l'area strategica, controllo, organizzazione e marketing, e sulle colonne queste funzioni sono uniche dentro l'organizzazione, quindi non si duplicano più, si incrociano con le funzioni di responsabilità di coordinamento delle varie divisioni. Questa ad esempio era una società di consulenza e formazione, quindi aveva la divisione master, la divisione imprese, la divisione pubblica amministrazione, banche e area internazionale. Il passo successivo è quello di riorganizzare le funzioni per processi e quindi in un certo senso fare un salto di logica, di paradigma rispetto al tipo di organizzazione, di strutture organizzative che abbiamo visto fino adesso. Quindi dove l'idea è quella di avere n funzioni, qui abbiamo risorse da ricerca e sviluppo, macchine, produzione, logistica e amministrazione. Queste sono cinque funzioni principali di un esempio di organizzazione, dentro le quali però passano dei flussi di processo, ossia dentro le quali le varie attività che ognuna di questa funzione svolge assumono un significato e si mettono in relazione rispetto a degli obiettivi specifici. Per cui certe attività della ricerca e sviluppo e del marketing della produzione andranno nella direzione della produzione di beni e servizi. Altre attività andranno invece, per esempio, nella direzione dell'obiettivo del controllo di gestione. Altre andranno nella gestione delle risorse umane, per tenere insieme, ad esempio, le risorse umane che operano in queste cinque funzioni. Quindi, in un certo senso, l'idea di processo è questa di ristrutturare la maniera di guardare alle funzioni organizzative in funzione di obiettivi, quindi facendo un passaggio tra attività e compiti dentro le funzioni, e l'integrazione, quindi la creazione e l'integrazione tra le varie funzioni in funzione di specifici obiettivi e prodotti. Fino ad arrivare poi alla forma più contemporanea dell'impresa dentro il contesto della globalizzazione, che è quella dell'organizzazione a rete, in cui se prima noi avevamo dentro una stessa organizzazione, dentro una stessa azienda, funzione personale, funzioni differenti, quindi una funzione personale, cerchio di sviluppo, pianificazione, finanza, marketing, la produzione, sempre più oggi abbiamo un sistema organizzato per processi in cui queste funzioni sono svolte da una o più aziende e quindi esterne. Ma in realtà forse poi siamo a un punto in cui non si può neanche più dire esterno e interno, nel senso esterno è che cosa? È un cluster di insieme di organizzazioni che operano insieme per la realizzazione di prodotti e servizi. Quindi in un certo senso qui riprendiamo un po' il modello che per esempio nelle Marche sicuramente è stato un modello forte, quello dei distretti. Quello poi nella sua evoluzione è stato quello dei cluster, quindi come dire, nella distribuzione, nella specificazione di funzioni dentro aziende deputate a quel tipo specifico di attività e che si mettevano in rete per realizzare insieme dei prodotti, dove in un certo senso poi la funzione imprenditoriale diventava la funzione di messa in rete delle aziende, fino a che poi oggi abbiamo la forma vera e propria di contratti di rete, per cui le imprese fanno dei contratti scritti per gestire le specifiche attività e, come dire, i confini dentro cui devono operare rispetto a degli obiettivi comuni. Dentro questo sistema a rete, in alcuni casi sicuramente abbiamo delle aziende più grandi per dimensione, per strutturazione, per organizzazione, per mercato, che in un certo senso dettano il passo delle altre, che in un certo senso possono essere considerate delle aziende esterne a quelle. Ma in altri casi la struttura è molecolare e ad arcipelago, per cui sono un insieme di imprese che fanno, realizzano diversi processi e li mettono in rete per raggiungere prodotti e servizi da vendere sul mercato. Il passaggio da questo modello a quello precedente è sostanzialmente il passaggio da imprese uniche a cluster di imprese.
Anche altri pubblici lavorano in rete, fanno degli accordi in rete.
Assolutamente, ormai
Queste le scuole
sì, ma anche per l'articolazione
hanno in comune lo
pubblico-privato.
stesso obiettivo. Ecco. Sì.
l'altro elemento strutturale di un'organizzazione, abbiamo dicevo prima, il mansionario, in cui noi abbiamo la descrizione di quelli che sono i compiti, le responsabilità e i rapporti all'interno delle funzioni organizzative dentro l'azienda. Questo è un esempio di della mansione di una funzione commerciale marketing, in cui vengono definiti quali sono gli obiettivi della posizione, quindi si va ad assicurare il conseguimento del posizionamento competitivo della società rispetto ai piani aziendali, indica le responsabilità, quindi quali sono i compiti di cui è responsabile la funzione, rispetto alle singole attività che entro certe scadenze deve portare a termine e della cui realizzazione è responsabile. Così come allo stesso tempo vengono indicate le funzioni di riporto, quindi le relazioni potremmo dire anche in termini di cliente interno e cliente esterno della mansione, quindi a chi rende conto del proprio operare e chi rende conto a lui del suo operare dentro la catena del flusso dei processi. Il ruolo in un certo senso traduce, comincia l'ho indicato qui come cerniera tra gli aspetti strutturali e funzionali dell'organizzazione, perché in un certo senso il concetto di ruolo porta le persone dentro le mansioni, quindi valorizza il ruolo delle persone dentro le mansioni. E quindi sostanzialmente il ruolo può essere visto come l'insieme dei comportamenti tipici che una persona dovrebbe mettere in atto all'interno del proprio contesto di lavoro. Quindi con un'idea che va un po' oltre all'insieme di N compiti da realizzare e di cui rendere conto, ma con l'idea di qualcosa che comincia a essere più legato anche all'identità di quella funzione. E quindi rispetto a questo diventano centrale anche le dimensioni legate alle aspettative reciproche, che sicuramente giocano un ruolo centrale rispetto ad esempio alla dimensione della leadership. Leader si nasce, si diventa, forse la leadership si costruisce anche dentro dinamiche di gruppo piccolo, medio e grande dentro l'organizzazione. Qui l'essere riconosciuto come leader aiuta a sviluppare leadership. Alcuni aspetti costitutivi, gli elementi cruciali del ruolo, come dicevo appunto, sono un po' l'identità, nel senso che al ruolo professionale si associa poi anche lo sviluppo di un'identità che è professionale, ma che diventa anche un'identità di vita. Il ruolo si basa sulla dimensione delle competenze, quindi non c'è ruolo se non ci sono delle competenze da parte di specifiche persone all'interno dell'organizzazione e all'interno di processi lavorativi, nel senso che il ruolo è connotato dentro un'organizzazione del lavoro, quindi l'organizzazione di attività, di processi, di funzioni rispetto alla realizzazione di beni e servizi. Qui invece abbiamo una rappresentazione un po' più esplicativa del concetto di processo organizzativo. Quindi, come dicevo prima, l'idea del processo è quello di creare un raccordo tra le funzioni all'interno dell'organizzazione rispetto a degli obiettivi, anche con l'idea di superare certe modalità di funzionamento all'interno dell'organizzazione a compartimenti stagni. Per cui in alcuni casi il marketing opera come se fosse l'unico pezzo dell'azienda, senza raccordarsi con ad esempio la produzione e il post vendita e così via. Allora, l'organizzazione delle funzioni dentro un'azienda per processi ci aiuta anche a superare questo passaggio, nel senso che ad esempio dentro quello schema a abbastanza elementari, in cui c'è una linea alta che è la direzione, una linea intermedia sono le funzioni di marketing, amministrazione e produzione, e così via, sotto altre funzioni di dettaglio all'interno di queste tre, vediamo che si vengono a sviluppare delle connessioni che definiscono un processo in relazione a quei pezzi di attività dentro la funzione marketing, amministrazione e produzione che mirano a un certo obiettivo. Per cui dentro marketing, amministrazione e produzione vengono fatte delle attività che per esempio mirano alla gestione amministrativa e contabile di quei processi, e allora verranno messe in collegamento certe attività piuttosto che altre, e quindi abbiamo la definizione del processo amministrativo e di controllo gestionale. Altre attività di quelle tre funzioni magari puntano all'obiettivo della realizzazione dei prodotti e servizi, per cui io non posso fare la produzione se non ho una progettazione e quindi se non ho un raccordo con ricerca e sviluppo, ma la progettazione probabilmente ha senso che la faccia anche tenendo conto quali sono le esigenze di clienti e mercato rispetto a quel prodotto che voglio creare, e quindi ha bisogno di una connessione con il marketing e con ad esempio il supporto post vendita, che mi andrà a dire quali sono i problemi che posso riscontrare su certi prodotti piuttosto che altri. Quindi l'idea di una riorganizzazione per processi è quella di creare una sinergia tra le funzioni in un'ottica, diciamo, di sistema della produzione aziendale, dove tutte le singole attività vengono viste come interrelate tra di loro e quindi coerentemente funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Per cui questo è l'altro aspetto di problema che si trova nell'organizzazione, in cui poi si traduce veramente l'intervento di consulenza organizzativa sul ricostruire, cioè sul costruire un'organizzazione delle funzioni del processo, quindi creare tutte queste connessioni, questi input e output all'interno dei rapporti tra le funzioni rispetto a una dimensione di riduzione dei costi e di incremento della qualità dei servizi. Perché poi il processo in sé è appunto una sorta di scatola nera in cui noi mettiamo una serie di input attraverso le varie funzioni, che sono risorse in termini di persone, impianti, materiali, conoscenze, e miriamo a una serie di output che vanno nella direzione dei prodotti e dei servizi. I processi poi vengono distinti in dettaglio in processi primari e processi di supporto. Quindi i processi primari sono quelli legati più specificamente alla realizzazione, al raggiungimento della produzione, che sia manifattura o realizzazione di servizi. I processi di supporto sono i processi che permettono di migliorare quelle connessioni funzionali e raggiungere questi obiettivi. Qui sicuramente la gestione delle risorse umane è una funzione strategica di supporto all'attività di produzione. Qui possiamo avere alcuni esempi di processi primari, lo sviluppo di strategie di business, diciamo tutta la parte più alta in cui vengono definite la mission, la vision aziendale, i prodotti, gli obiettivi, gli stati temporali, quindi la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, l'attività di pianificazione della progettazione e supporto ai clienti, fino alla vera e propria produzione e erogazione, e alla dinamica di gestione del cliente fino alla fidelizzazione, dall'attività di marketing all'assistenza post-vendita. Dove tra i processi di supporto invece abbiamo tutti gli aspetti gestionali legati ai materiali, alle risorse umane, alla qualità, alla sicurezza, all'ambiente, alla manutenzione degli impianti, così. Sempre sul piano degli aspetti funzionali, diciamo del come poi le strutture organizzative assumono delle forme operative differenti a seconda di specifici contesti, entra in gioco la dimensione della cultura organizzativa, che possiamo definire un po' secondo queste due definizioni, da una parte come diciamo, il collante che tiene insieme l'organizzazione in base ai significati condivisi all'interno dell'organizzazione e quindi come insieme di cosa? Di valori, delle credenze, delle aspettative che sono condivise all'interno di un'organizzazione. La definizione di Scheinman ancora più nel dettaglio e pone invece al centro della dimensione della cultura organizzativa, tanto per cui c'è spesso no, quindi la cultura del padre fondatore dell'organizzazione che detta qual è la cultura dentro cui poi le nuove leve vengono, come dire, educate, addestrate. E quindi l'idea è quella che in un certo senso la cultura organizzativa sia un po' il modo in cui chi ha fondato una certa organizzazione e ne ha attraversato le prime fasi di crisi ha trovato delle modalità efficaci per solidificarsi per affermarsi e quindi individua quelle come il modo corretto di percepire e fare le cose, per cui ad esempio, l'ingresso di nuove risorse, nuove figure dentro quell'organizzazione passerà attraverso una fase di apprendimento a quel tipo di cultura. Questo è un altro tema su cui poi verte l'attività di consulenza in termini proprio di passaggi, di cambiamenti culturali delle organizzazioni. Perché per esempio tutta la dimensione dell'innovazione si gioca molto anche su questa dimensione, quindi non solo sulla disponibilità di competenze strettamente tecniche, ma sulla disponibilità anche di modelli di pensiero, per esempio, più creativi, più innovativi. E quindi poi vedremo. Sono state individuate, diciamo, delle macro tipologie di cultura organizzativa, che poi possiamo considerare come dei tipi ideali che in realtà non esistono, dentro i quali un po' possiamo collegare le diverse organizzazioni che abbiamo nella realtà. Ad esempio, come in questo caso, diciamo, nel modello definito da questo psicosociologo Enriquez nel 70, vengono individuate cinque macro tipologie di cultura organizzativa, quindi un'autoritaria, burocratica, paternalistico-clientelare, tecnocratica e cooperativa. I parametri con cui vengono distinte queste differenti tipologie di culture vanno dalla dimensione del valore dominante su cui si fonda quella cultura, per cui vediamo che si passa dalla logica dell'obbedienza a quella del rispetto delle norme, all'appartenenza, alla competenza, fino alla partecipazione. Nel senso che non è così scontato che dentro l'organizzazione le competenze siano una dimensione centrale. Qua la vediamo centrale solo in un tipo di organizzazione tecnocratica. Chiaramente questo è un tipo ideale di modello, nella realtà le cose sono più sfumate, quindi troveremo dei pezzi dell'uno e dell'altro. L'altra dimensione, secondo me, che differenzia il tipo di cultura organizzativa è la dimensione legata ai criteri in base al quale si fa carriera dentro un'organizzazione. Per cui in una cultura autoritaria si fa carriera per subordinazione, e in una cultura tecnocratica dove conta la competenza, la carriera passa per il merito. E così negli altri casi, nella cultura burocratica invece passa semplicemente attraverso l'anzianità. L'altra variabile che distingue queste cinque tipologie è quella legata alla tipologia di rapporti interpersonali, per cui passiamo da una cultura autoritaria dove c'è chiaramente una linea gerarchica molto verticalizzata, poca collaborazione, fino alla cultura cooperativa, che invece si fonda proprio sulla la fluidità dei rapporti tra le persone. Rispetto alla cultura organizzativa, poi diciamo in cosa consiste, che cos'è questo elemento cosiddetto intangibile dell'organizzazione che ne fa variare le modalità di funzionamento e anche le condizioni di benessere e di produttività. Secondo questo modello di Edgar Schein possiamo individuare tre elementi dentro una cultura, che sono elementi più o meno visibili dentro ogni tipo di organizzazione, sono gli artefatti, i valori e gli assunti di base. Quindi diciamo che sicuramente la cultura è fatta degli artefatti, quindi di quello che io trovo come ad esempio infrastruttura dentro un'organizzazione, quindi l'architettura, gli arredi, le tecnologie che ci sono dentro un'organizzazione. E questi sono tutti aspetti visibili, ma rispetto ai quali spesso si fa poca attenzione al fatto che connotino culturalmente un'organizzazione rispetto a un'altra, mentre invece sono un elemento che anche balza subito agli occhi, sulla quale no, per esempio noi possiamo cogliere in maniera abbastanza evidente le differenze tra una multinazionale, pensiamo a Google, invece una ASL. Vedremo che andando in questi due contesti organizzativi varieranno molto il tipo di tecnologie, di architettura, di arredi e di comportamenti. E questo non solo è in funzione dell'essere una un'azienda più tecnologica e l'altra meno, ma in funzione anche delle modalità di funzionamento, quindi come si è orientati agli obiettivi, per esempio, di come funzionano le dinamiche interpersonali. Un aspetto invece mediano all'interno di ogni tipo di cultura organizzativa è quella legata ai valori. Quindi diciamo essenzialmente alle tre dimensioni delle strategie, degli obiettivi e delle filosofie di fondo condivise all'interno di un'organizzazione, sia a livello di ambiente fisico che a livello di ambiente sociale. Quindi come elementi che poi determinano anche il fatto che dentro una ASL ci siano delle pareti non tinteggiate da 50 anni, e invece va in un'azienda multinazionale Google o un'altra del tipo e trovi magari stanze con 5 colori, oppure la differenza tra gli spazi chiusi e spazi aperti, cioè organizzazioni che funzionano con le porte aperte o in open space, o organizzazioni che funzionano come ministeri con tanti corridoi e porte chiuse che devono rimanere chiuse. Alla base di tutti questi elementi poi ci sono gli assunti di base, in un certo senso sono le dimensioni inconsce che fondano anche il funzionamento di un'organizzazione e che fanno riferimento a percezioni, pensieri di base rispetto a come funzionano le cose, anche in un certo senso a dimensioni mitiche di come debbano funzionare le cose dentro un'organizzazione. I vissuti soggettivi, quindi i sentimenti, le emozioni che si trovano dentro certi contesti rispetto ad altri. L'altro lato della medaglia della cultura organizzativa è quello del clima, quindi come dire che è legato a tutta la dimensione anche del vissuto soggettivo condiviso dentro un'organizzazione. No, nel senso che appunto alla dimensione del colore della parete, per esempio, si associerà qualcosa che si legge nello stare dentro l'organizzazione rispetto a come viene vissuto poi quell'aspetto infrastrutturale. E quindi questo è un ennesimo passaggio anche culturale complesso da fare rispetto a tener conto che le organizzazioni sono sì strutture ma sono anche funzionamento e quindi il funzionamento attiene anche a come le persone si sentono dentro l'organizzazione. Tant'è che oggi sono molto forti i temi, no, la tendenza a coniugare i due temi, da una parte dell'efficienza, dell'efficacia, della produttività, quindi della qualità dei prodotti e dei servizi, con il tema del benessere, quindi dal coinvolgimento al livello di soddisfazione, all'idea di condividere obiettivi che facciano crescere anche le persone dentro l'organizzazione, che ci si rende conto, in alcuni casi più limitate, si rendono conto che coinvolgere le persone e farle sentire partecipi di un progetto, piuttosto che governarle per compiti e eventuali correzioni o punizioni o così via, rende meglio anche produttivamente. La cosa che a noi può essere utile per migliorare il raggiungimento degli obiettivi di un'azienda, di una realtà organizzativa, è quella di cogliere il fatto che questi aspetti siano non dei dati soggettivi e individuali, quanto dei dati, come in questa definizione iniziale che leggevo, legati alla condivisione di quella che è l'idea del modo in cui debbano andare correttamente, naturalmente le cose dentro una realtà. Allora là la questione è che noi ci dobbiamo confrontare realisticamente col fatto che dentro quell'organizzazione c'è quel tipo di cultura. Dopo c'ho l'esempio dell'imprenditore che ci stava due mezze giornate a settimana, lascia pensare che forse poi la realtà, la cultura di quell'organizzazione sia stata costituita da chi invece ci stava e magari funzioni intermedie di quel capo che dettavano le regole del gioco dentro quell'organizzazione, dove però siccome l'organizzazione è fatta di tante persone che stanno insieme a funzionare rispetto a obiettivi e al fatto che poi a fine mese portano uno stipendio a casa, il gioco è un po' un gioco a cui si partecipa collettivamente, e quindi in quel senso il problema è entrare sul cambiamento di quella cultura. Quindi passando all'ultimo elemento dell'aspetto funzionale dell'organizzazione, dicevo l'elemento del clima, quindi legato a come viene soggettivamente vissuta la realtà organizzativa. Quindi il clima usato come metafora, no, del clima atmosferico, quindi inteso come il tono emotivo, l'atmosfera relazionale che c'è dentro un'organizzazione, il come ci si sente dentro l'organizzazione. Allora, rispetto al concetto di clima, anche lì c'è stata una sorta di evoluzione del pensiero rispetto a che cosa sia e come possa essere usato questa dimensione. Comunque resta una dimensione tra virgolette minoritaria rispetto alla lettura e alla gestione dell'organizzazione. Sicuramente una gestione più ingegnerizzata, più strutturale e prevalente, tanto per quello ci troviamo di fronte a questi paradossi, cioè realtà che sono strutturate in una certa maniera rispetto alle quali però si fa fatica a rendersi conto che sì, abbiamo un'organizzazione che è strutturata per team, ma in realtà funziona per individui. E noi dobbiamo provare a mettere insieme queste due cose e a provare a fare dall'integrazione per un passaggio in avanti. Tant'è che anche rispetto alla lettura di che cos'è il clima e perché farcene qualcosa, noi abbiamo sicuramente un esempio fondamentale di dare, è sicuramente il modello della fabbrica di comunità olivettiana, che è un modello di fabbrica che si gioca proprio su in un certo senso un giusto mix da tutta una serie di elementi commerciali, di marketing, di organizzazione, di riconoscimento e valorizzazione delle persone, che è il momento in cui in Italia si comincia a parlare di queste dimensioni intangibili, che poi il problema è anche questo, che io una struttura, un disegno organizzativo lo vedo. Il clima è qualcosa che non si tocca, si sente, ma
non è tangibile.
Non è tangibile in quel senso. Il problema è fare il passaggio dal vedere solo quello che è oggettivo e cominciare a cogliere il fatto che ci siano anche le soggettività dentro le aziende. per questo anche qui, no, c'è un'evoluzione rispetto a come viene inteso il clima, per cui inizialmente l'idea è, siccome l'organizzazione è strutturata in un certo modo, quelle strutture fanno sì che in quell'ambiente ci si sente in un certo modo. Piano piano si comincia a ragionare su questa idea e si vede che forse sì, questo è un modo di vedere la cosa, ma potrebbe anche essere per esempio il contrario, per cui certe strutture, una certa infrastruttura, i colori delle pareti nascono da come le persone si sentono. Quindi si comincia a passare da un dire sono le strutture che determinano il clima, ha una fase successiva in cui si dice no, è la percezione condivisa del contesto che ne determina il clima, a prescindere dalle strutture, per cui io posso avere le pareti bianche, le pareti colorate, ma se la percezione condivisa va in una certa direzione, io avrò una struttura che resta burocratica e autoritaria anche se ho le pareti colorate. Quindi rapidamente adesso l'ultimo passaggio è su come la psicologia è entrata dentro questi temi, facendo appunto rapidissimamente un percorso che è lungo più di un secolo, insomma dalla fine dell'Ottocento a oggi, a capire come poi oggi la psicologia può venire in supporto di questi tipi di processi, lavorando sulla messa in sinergia di strutture e funzioni. Poi il primo passaggio, il momento in cui la psicologia entra nell'organizzazione con la psicotecnica, cioè siamo alla fine, tra la fine e l'inizio del secolo scorso, il modello dominante era organizzativo, quello dell'organizzazione scientifica di Taylor, basata su questi paradigmi come la ricerca del modo migliore di fare le cose, questo modello della ricerca dell'uomo giusto al posto giusto, che resta ancora oggi un certo paradigma centrale anche della ricerca e selezione delle risorse umane, e che vediamo appunto è abbastanza datato. L'idea dell'uomo come macchina, quindi diciamo la psicologia entrava con tutta una serie di aspetti tecnico-scientifici legati alla misurazione dei tempi di reazione, dei tempi di esecuzione di certe operazioni, tutta una serie di applicazioni di concetti come quelli dell'attenzione, della percezione, della resistenza allo sforzo e così via. Quindi con una dimensione fortemente strutturale. Un passo successivo comincia a essere intorno agli anni 20, anni 30, cominciamo a avere questo passaggio verso un'attenzione alle dimensioni relazionali dei rapporti tra i lavoratori dentro le organizzazioni. E quindi emerge l'idea che nell'organizzazione ci sia anche una dimensione fortemente sociale e relazionale, per cui diventa paradigmatico questa ricerca che viene fatta negli anni 20 nella Western Electric in America, in cui si è cercato per diversi anni di capire quali potessero essere i fattori che incentivavano la produttività, provandole tutte, le pause, i tempi, gli orari di lavoro, gli incentivi economici e così via, finché la variabile principale sembrò distinguere i diversi livelli di efficacia e di produttività, si è individuata proprio nell'aspetto relazionale, cioè si era visto che la produttività aumentava in quei gruppi di lavoro in cui c'era un osservatore, un ricercatore che andava a cercare di capire come far migliorare, e il risultato qual è stato, quindi l'interpretazione dei risultati qual è stata, che l'effetto dell'aumento della produttività poteva essere ricondotto proprio al fatto che ci fosse qualcuno che era attento a quelle persone, e quindi per il solo fatto che in quel mio gruppo di lavoro ci fosse qualcuno che si preoccupasse di capire come far migliorare il lavoro e quindi come rafforzare la dimensione relazionale, motivazionale e così via, la presenza di questa persona magari non faceva niente se non osservare, faceva aumentare la resa, la produttività. E quindi da lì è nata tutta un'attenzione a capire, ma allora che significa questo? Se non è solo una questione di come lungo la catena di montaggio ridurre i tempi per eseguire certi compiti da un passaggio all'altro, ma come questo possa essere influenzato anche dal clima, in questo caso, perché si comincia a parlare di clima negli anni 40, e comincia a essere centrale la dimensione sociale dell'organizzazione. E piano piano l'attenzione da una dimensione socio-relazionale, quindi un'attenzione a quello che succedeva nelle relazioni tra le persone, l'attenzione si sposta sulla dimensione del piccolo gruppo. Quindi da una parte con Levin l'attenzione passa a studiare quelle che poi verranno individuate come le dinamiche generali tipiche del funzionamento dei gruppi. Quindi fino a individuare anche lì una sorta di percorso evolutivo che attraversa ogni tipo di gruppo, a prescindere dal contesto in cui si trovi, per diventare poi un team efficace. E individuando poi le distinzioni tra gruppo, il gruppo di lavoro, individuare quelle caratteristiche poi di un gruppo facevano un team efficace. E contemporaneamente si comincia a individuare come strumento di intervento, stiamo negli anni 50 e quindi è chiaro che c'è fortemente un problema di natura culturale nell'assimilare certi modi di leggere, forse in alcuni casi troppo teorici, il funzionamento, però individuandone degli aspetti centrali. Negli anni 50, 40, 50 si cominciava a fare attenzione che lavorare sul piccolo gruppo poteva far migliorare e non solo la produttività e quindi la competitività in chiave produttiva per le imprese, ma il tema del piccolo gruppo cominciava a diventare trasversale a tutta una serie di interventi, cioè il piccolo gruppo diventava il paradigma, uno strumento paradigmatico per intervenire sul cambiamento organizzativo e sociale. Tanto che le ricerche in questo senso nascono per esempio in America rispetto a come modificare il consumo di carne nell'alimentazione familiare, e quindi con un intervento che passava da una formazione che era tecnica, quindi su quelli che erano gli elementi nutrizionali legati alla carne, ha una formazione che diventava di tipo esperienziale, e quindi passando al tema di quali erano i significati anche simbolici associati al tema dell'alimentazione basata più o meno sulla carne, stiamo in un contesto che esce dalla guerra, per cui uno dei modelli simbolizzati del poter mangiare la carne era ce l'ha fatta oppure no. E quindi intorno a quello lavorare con una modalità diversa di fare formazione, non solo tecnica, ma siamo dentro modelli che poi nascono dentro la psicologia della Gestalt, quindi molto attenta alle dinamiche delle percezioni, della costruzione sociale della realtà, a dimensione della psicanalisi, quindi alla dimensione inconscia, individuale e collettiva. Nel passaggio poi successivo le dinamiche di gruppo vengono messe a fuoco da quest'altro psicologo Dion, che lavorò sulla riorganizzazione dei reparti psichiatrici dei reduci della guerra, e mise in evidenza la distinzione, in un certo senso lui riprese un elemento centrale della psicologia, che era la distinzione tra la dimensione manifesta e latente della realtà. La configurazione manifesta è quella legata alla dimensione conscia, quindi alla realtà quotidiana. La dimensione latente è quella che attiene a come io inconsciamente simboleggio e quindi anche affettivamente simboleggio. Quindi entra in gioco l'interazione tra una lettura razionale, cognitiva dell'esperienza è una lettura più soggettiva e affettiva dell'esperienza, con l'idea di non decidere quale delle due fosse migliore, ma con l'idea di integrarle, perché la questione che poi pone la psicanalisi è che la mente umana è fatta di conscio e inconscio. E allora qui viene individuata la differenza tra i gruppi di lavoro e i gruppi di base, nel senso che si comincia a vedere che le organizzazioni funzionano come gruppi di lavoro da una parte, come dire, con degli obiettivi razionali, dall'altra parte però talvolta questi incidevano negativamente sul conseguimento degli obiettivi razionali. I gruppi erano orientati, come dire, da una dimensione mitica, da una serie di aspettative rispetto a che cosa dovesse essere quel gruppo, tant'è che poi sono state individuate tre grandi sfere di questo tipo di assunti di base che distinguevano da una parte un modo diciamo, di funzionare affettivo del gruppo inconscio e un modo razionale operativo. Per cui si vedeva che gruppi che erano orientati a raggiungere degli obiettivi, per cui rispetto a una struttura organizzativa avevano dei compiti, delle mansioni, delle responsabilità, delle linee gerarchiche, poi venivano a declinare delle cose attraverso queste tre tipologie di miti, che sono quello della dipendenza, dell'attacco-fuga e dell'accoppiamento. Cioè il funzionare come gruppo in vista del fatto che ci si attende un evento salvifico per cui si aspetta che arrivi qualcuno che cambi la situazione e mi porti ad avere un successo dentro un determinato contesto, alla situazione in cui ci si viveva come sotto continuo attacco, per cui con l'idea ci fosse un nemico da combattere e che spesso in alcuni casi, no, nella citazione di Churchill diceva per vivere ho bisogno di un nemico, e spesso gruppi che lavoravano in questa attesa, che come se stessero combattendo contro qualcuno, si coagulavano talmente in maniera forte e poi raggiungevano quegli obiettivi. Contemporaneamente poi magari però per effetto entropico disperdevano una serie di energie e alla fine collassavano. E così via, come con la dimensione dell'assunto di base di dipendenza è legata all'idea di dover dipendere da qualcuno, per cui come se ci fosse qualcuno che dovesse fornirmi il nutrimento in un certo senso, e quindi in questo senso una mancanza di indipendenza e poi di mancanza di autonomia, mancanza di creatività, mancanza. Per cui ha strutture uguali di funzionamento organizzativo, poi corrispondevano modalità di funzionamento differenti rispetto a come veniva vissuto emotivamente, quindi in un certo senso cominciamo ad andare verso il clima. Negli anni 40-50 questi studiatori, Levin e Dion, lavorano al Tavistock Institute in Gran Bretagna e cominciano a mettere a fuoco sempre più queste dimensioni diciamo psicologiche nell'intervento sull'organizzazione, e contemporaneamente lavorano su due assetti: da una parte la messa a fuoco della centralità dei gruppi, e quindi sviluppando quell'idea che il gruppo possa essere uno strumento di lavoro per migliorare l'efficienza, per cambiare le cose dentro l'organizzazione. E così dall'altra parte però cominciano a mettere in evidenza anche un approccio sistemico all'organizzazione, quindi all'idea di non poter pensare all'organizzazione come dei piccoli pezzi tutti sparpagliati, quindi pensare alla centralità della produzione oppure alla centralità della vendita, ma alla centralità di entrambe. E quindi cominciare a fare un disegno dell'organizzazione come un sistema, quindi come qualcosa che è fatto di tanti pezzi tra loro interagenti, integrati, in vista di uno scopo, che poi, se ricordate, richiama la definizione che troviamo nell'etimologia della parola comunicazione. E allo stesso tempo, quindi, da questa lettura dell'organizzazione dell'azienda come un sistema, la lettura dell'organizzazione come un sistema aperto, dove la distinzione tra sistema aperto e sistema chiuso sta rispetto alla modalità con cui ci sono dei passaggi con l'informazione tra l'interno e l'esterno dell'azienda rispetto al contesto più allargato. Qui noi abbiamo questo, questo cerchio interno dove c'è il sistema azienda con risorse strumentali, umane, processi e vincoli normativi. E questo definiscono in certo senso i confini dell'azienda. Attorno all'azienda però c'è un contesto più vasto, dai fornitori ai clienti, ai concorrenti, al sistema istituzionale dove si colloca l'impresa. Allora, l'idea è che quando parliamo dell'impresa noi non possiamo non solo non parlare di uno dei quattro quadrati che stanno all'interno del sistema azienda, ma dobbiamo pensare a tutti gli scambi di informazioni che avvengono tra tutti questi livelli contemporaneamente. Quindi per arrivare poi ai giorni nostri il passaggio è da questo approccio basato su questi elementi, la centralità del gruppo come dinamica di funzionamento organizzativo e quindi di sviluppo, alla visione sistemica, alla centralità dell'emozione e delle relazioni, secondo una logica, quella di Levin, dell'intervento nell'organizzazione in una modalità di ricerca azione, quindi secondo la quale io nel momento stesso in cui intervengo già nell'organizzazione comincio a porre dei quesiti e comincio per esempio a porre la domanda se lavorare per gruppi o per individui, io già sto mettendo in atto un processo di cambiamento culturale e sto ponendo un dubbio rispetto a modelli che venivano cristallizzati da due gruppi differenti come lo stato delle cose. Allora, su questo modello noi passiamo da questo approccio degli anni 40-50 all'intervento socio-organizzativo all'intervento dio psicosociologico nelle organizzazioni che partono dagli anni 70 fino ad oggi, che mette al centro l'idea di passare dal ridisegno, quindi dalla reingegnerizzazione cosiddetta dei processi aziendali, a un qualcosa di diverso, cioè la creazione di dispositivi, come vengono definiti, per creare dei contesti di riflessione condivisa sui modi di operare nelle imprese. Riprendendo questo modello del T-Group, della formazione messo in atto da Levin, in cui si passava da una formazione sui contenuti a una riflessione, a una formazione come innanzitutto formazione fuori dai contesti di lavoro, quindi creando una condizione in cui io non sto nella funzione produttiva, ma sto in una condizione in cui posso fermarmi a pensare su come produco, senza però avere la fretta di dover produrre, che è una questione che è centrale oggi in tutti i tipi di formazione che si fanno nelle aziende, per cui quando ci si trova a dover lavorare dentro l'azienda, negli orari di lavoro, quindi nei tempi in cui poi ci deve essere i ritmi della produttività, diventa difficile intervenire perché qualunque intervento si scontra col fatto che qualcuno a un certo punto dovrà essere chiamato sull'operatività. Allora in quel momento io perdo la possibilità di mettermi a dire ok, come sta andando, perché sta andando in quel modo, possiamo avere dei modi diversi di immaginarci questa realtà. Allora il primo passo è quello di creare dei contesti esterni all'operatività della produttività aziendale, quindi uno spazio, un tempo alto da tutto, con l'idea appunto di uscire dal concreto dell'operatività aziendale, e quindi in questo senso poi l'intervento di io psicosociologico interpone una funzione di riflessione condivisa, e questa è la dimensione centrale dell'intervento di io psicosociologico, che in un certo senso raccoglie un po' l'eredità di tutto questo percorso di messa a fuoco della centralità della dimensione relazionale, della dinamica di gruppo, della formazione di tipo esperienziale basata